Buon pomeriggio, sabato 15 marzo, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa e questa trasmissione Spazio Scenico è la voce insieme a voi, Giorgio. Oggi avremo con noi l'attore e regista Matteo Cecantini, attore e regista del collettivo Compagnia Ada di Livorno, con cui parleremo dello spettacolo Eterno Ripetersi Banale, vincitore dell'11° premio L'Inutile del Teatro e finalista del Festival Inventare 2024. Spettacolo che lo vede regista e attore in scena con Matteo Risaliti e Leonardo Cecanti, che sarà questo spettacolo in scena sabato 22 marzo al Teatro Kitchen di Vicenza. Un lavoro che si interroga sulla rilevanza del nostro agire nella prospettiva dell'eterno ritorno, quesiti che i tre protagonisti Leonardo Cecanti, Matteo Cecantini e Matteo Risaliti portano avanti attraverso un'interpretazione che mescola ironia e consapevolezza. Questo dialogo con il pubblico si configura con un'indagine sull'unicità dell'individuo e sulla costante ricerca di identità in un mondo saturo di cliché. Nella seconda parte vi parleremo di altri due importantissimi lavori, lo spettacolo Frivola di Lucia Raffaele Mariani, che sarà in scena domani, domenica 16 marzo qui a Padova alle 19 ai Carichi Sospesi, e poi un altro importantissimo lavoro assolutamente da vedere è RR di Farmacia Zoe, che potrete vedere in scena venerdì 21 marzo al Teatro Villa Belvedere di Milano. Questa è la puntata di oggi di Spazio Scenico. Noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo con il nostro ospite. Buon ascolto. E questo è Il Conformista di Giorgio Gaber, canzone sarcastica, pungente, verso una società che senza rendersene conto va verso il pensiero unico, con parole da conversazione, come dice l'autore, e dove è sempre più difficile trovare una propria unicità e un proprio pensiero. Sabato 22 marzo al Teatro Kitchen andrà in scena uno spettacolo importante che vi invitiamo a vedere, si intitola Eterno Ripetersi Banale, e a presentarcelo il regista, attore dello spettacolo e del collettivo Compagnia Ada, Matteo Cecantini. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
E grazie per essere in diretta con Radio Cooperativa. Allora, Matteo Cecantini, allora, prima di addentrarci nello spettacolo, visto che è la prima volta che abbiamo voi della compagnia nostri ospiti, vorrei chiederti di presentarci appunto Collettivo Ada, che ho visto è una compagnia molto giovane e si sta facendo anche molto apprezzare sia dal pubblico che dalla critica. Prego.
Ciao, allora intanto grazie per l'invito, io sono molto felice a nome di tutti, quindi vi ringrazio. Sì, noi siamo una compagnia molto giovane, un collettivo in realtà molto giovane, perché siamo tutti under 30, quindi proprio anagraficamente anche molto giovane. Esistiamo in realtà da abbastanza poco, siamo nati come gruppo insomma autogestito di studentesse.
Siete di Livorno, attrici. Giusto?
Siamo di Livorno, sì, di teatro, che a un certo punto hanno chiesto a un teatro che più o meno frequentavamo se potevamo avere degli spazi per provare e provare a fare degli spettacoli per conto nostro. Però eravamo appunto veramente al liceo, molto piccoli, era il 2017. E da lì abbiamo continuato e, cercando sempre di più di professionalizzarci. Nel 2021 abbiamo fatto il nostro primo spettacolo da una drammaturgia originale, scritta sempre da Leonardo, che è l'autore dello spettacolo che portiamo a Vicenza. E niente, da lì poi abbiamo un po' continuato, abbiamo insomma fatto alcuni festival e tutto, e ora siamo qua.
Ok, ho letto che il vostro è un teatro che vuole parlare principalmente alla generazione vostra, quella dei ventenni, le tematiche soprattutto che vi riguardano. E questo che lega i vostri lavori, oltre a Eterno Ripetersi Banale, che fra poco affronteremo, quali sono le tematiche che avete affrontato finora? Voi avete detto che la sincerità nel vostro lavoro è tutto.
Sì, ti direi appunto, cerchiamo di comunicare principalmente a persone un po' della nostra età, perché partiamo da noi, appunto la sincerità è un po' tutto. Pensiamo che fare questo lavoro appunto e cercare di creare qualcosa partendo da qualche cosa che è lontano da te sia sempre un po' pericoloso e a volte disonesto, per cui cerchiamo sempre di partire da noi e da quello che ci interessa, da quello che sentiamo. È chiaro che questo ci porta a parlare in prima battuta di cose che possono essere comuni alla nostra generazione, però cerchiamo di ovviamente aprire a una dimensione che possa essere il più universale possibile. L'idea sarebbe appunto di provare a capire quelli che sono certi argomenti che ci riguardano, se possono effettivamente riguardare anche altre persone che vengono a vederci. E a quel punto, beh, se la risposta è sì, ok, possiamo costruirci qualcosa sopra.
Ok, allora, eterno ripetersi banale, che appunto questo spettacolo che dà in scena al Teatro Kitchen di Vicenza, che saluto perché Franca e Gianni tutte sono due bellissime persone e stanno appunto portando avanti una bella stagione, e dicevo, eterno ripetersi banale è uno spettacolo che, a differenza del testo di Gaber che abbiamo ascoltato prima, dove l'individuo rinuncia alla propria unicità per convenienza e opportunismo, voi ponete la questione se siamo davvero testimonianza di una unicità che ci rappresenta e ci differenzia dal resto del mondo. Come sfuggire appunto alla banalità che ci attanaglia? Questi sono gli interrogativi che volete porre, e quando parlate di banalità cosa volete riferirvi?
Beh, allora, siamo partiti, in realtà lo spettacolo gioca un po' su due piani, per cui proviamo a portare avanti in parallelo il discorso dell'unicità, del cercare qualche cosa di nuovo, del che non sia già visto, quindi qualche cosa che veramente stupisca all'interno del teatro, quindi cercare di fare uno spettacolo che proponga cose nuove effettivamente e non cose che qualcuno ha già fatto prima di noi e che noi ci ritroviamo quindi a ripetere. E allo stesso tempo l'altro binario è quello appunto del esiste veramente un qualcosa che ci caratterizza, quello che noi chiamiamo unicità, oppure appunto siamo alla fine ripetizioni di, che ne so, caratteri, oppure modi di fare, e anche proprio le stesse cose che facciamo tante persone l'hanno fatte prima di noi. A un certo punto ci siamo trovati proprio a dire, beh, in quanti avranno fatto uno spettacolo partendo dal discorso dell'unicità e del non far qualche cosa di banale, quindi siamo noi stessi un po' vittima di questa cosa qua. Ci piaceva molto, il titolo è un po' un ammiccare a Nietzsche, appunto, sull'eterno ritorno dell'uguale, appunto, che alla fine torneremo sempre a fare un po' le stesse cose, ma è davvero così? E se anche fosse davvero così, cosa vuol dire? È qualcosa che va un po' a minare la nostra unicità e la nostra personalità? Forse no, o forse sì. E quindi giochiamo un po' con questi argomenti qui, cercando di risemantizzare, quindi dare nuovo significato a alcuni termini del lessico teatrale, che possono però essere applicati anche a questo ambito qua, strettamente personale.
In scena siete appunto tre attori, tre personaggi, due di essi che interpretano degli attori che stanno appunto provando una rappresentazione, mentre il terzo in persona, quello che diciamo in canovaccio di una commedia si indica come le didascalie. Ci puoi allora svelarci, senza spiegarci troppo, la messa in scena?
Sì, la messa in scena in realtà è molto semplice. Abbiamo provato veramente a partire dall'essenziale. Provare a dire, bene, dando meno segni possibili possiamo essere il più chiari possibili, e quindi partiamo un po' da questo. Un personaggio cerca, in realtà incarniamo dei concetti, un personaggio cerca continuamente di trovare qualche cosa di nuovo che non si è già visto, a costo veramente anche di scelte molto rischiose, e l'altro invece è un po' più ancorato al passato e quindi, o anche alle convenzioni, e quindi è più sicuro nel rimanere in quella sua zona di comfort. E poi c'è la didascalia, e quindi c'è un attore che apparentemente fa il didascalista per tutto lo spettacolo, e quindi ha un ruolo in qualche modo marginale.
Se ci vuoi anche ricordare comunque i nomi dei tuoi colleghi.
Sì, io sono, vabbè, appunto Matteo Ceccantini, e interpreto quello che cerca le cose nuove, appunto. E poi c'è Leonardo Ceccanti, che è anche l'autore dello spettacolo, che invece fa la mia controparte, quindi il personaggio che vuole invece rimanere più ancorato al già visto, alle convenzioni già stabilite, perché banalmente funzionano, e quindi perché dovremmo cercare qualche cosa di nuovo. E poi c'è Matteo Risaliti, che invece interpreta la didascalia, che appunto alla fine è un personaggio un po' come noi, che ha i suoi bisogni, ha le sue aspirazioni, e si trova un po' stretto fra l'incudine e il martello.
Nello spettacolo c'è un continuo confronto visto con il pubblico, appunto su come difendere la nostra unicità in modo anche ironico e sarcastico, che è anche la questione che poi voi proponete al pubblico.
Sì, esatto. Abbiamo provato un po' a concentrarci sul rapporto col pubblico, cercando di chiederci, bene, noi alla fine proponiamo una serie di convenzioni, e quindi anche proprio di soluzioni sceniche, che si basano su un accordo, che è appunto una convenzione che esiste fra scena e pubblico. Ma che cosa succede se miniamo questo accordo, cioè se proviamo veramente a smontarlo dalla base? E quindi facciamo una serie di domande al pubblico che vanno un po' in questa direzione, quindi senza svelar troppo, a un certo punto uno di noi due fa finta di bere da un bicchiere che non esiste, questa cosa va in porto e poi dopo la smontiamo, e quello è proprio il primo accenno di rapporto col pubblico, chiedendo, va bene, ok, ma in quanti hanno effettivamente visto un bicchiere? Ok, bene, non c'era nessun bicchiere, parliamo di questa cosa e cerchiamo qualche cosa di nuovo. Dal parlare di teatro, alla fine cerchiamo di parlare un po' in realtà di chi ci sta davanti, cercando di parlare a chi ci sta davanti e cercando di capire un po' dalle loro risposte che il ritratto ci danno di loro stessi e quindi anche di noi.
Quindi una ricerca sull'unicità sia personale che artistica, e forse a livello artistico è anche più difficile, perché ad esempio nel teatro si tende sempre anche a essere incasellati: teatro civile, teatro di commedia, teatro di narrazione. Mi pare che voi giocate molto anche sull'improvvisazione, quindi.
Sì, esatto, c'è una componente molto forte di improvvisazione, ci sono proprio dei momenti in cui ci mettiamo nelle mani del pubblico e diciamo, va bene, fate un po' di noi quello che volete, e chiaramente a nostro rischio e pericolo, nel senso, ci sono state repliche in cui è stato molto difficile continuare senza scoppiare a ridere, e il pubblico, diciamo, insomma, per quello che abbiamo fatto, abbiamo alle spalle una dozzina di repliche di questo lavoro, e insomma reagisce, per ora reagisce bene e accoglie la sfida e ci mette in difficoltà.
E questo fa sì che anche lo spettacolo sia diverso ogni sera in parte, no?
Sì, un po', appunto, perché vabbè, già un po' il teatro ha in sé questa cosa, e proprio per questo motivo abbiamo pensato, beh, andiamo fino in fondo in questa scelta e proviamo a fare veramente una cosa molto diversa di sera in sera, provando ad essere veramente a questo punto nel qui e ora, e siamo noi insieme al pubblico che abbiamo davanti, e il lavoro cambia in base un po' a questa, di sera in sera, appunto, perché cambia un po' l'insieme di energie, appunto, di persone che ci sono dentro quella sala.
Ma oltre, vi avvalerete anche di altri linguaggi in scena, ad esempio con la musica, o sarà principalmente un lavoro d'attore?
Allora, è principalmente un lavoro d'attore, è un lavoro che si basa molto sulla drammaturgia, ovviamente, nel senso che ci sono dei giochi di questo tipo. Giochiamo, però sì, ci sono anche, usiamo per esempio anche altri linguaggi come la musica e la luce, e lo esplicitiamo, nel senso è tutto alla fine compreso all'interno del gioco, e in generale cerchiamo sempre, ovviamente, di pensare ai nostri lavori un po' così, nel senso tutto quello che alla fine vediamo, ascoltiamo, tutto quello che succede in scena deve raccontarci qualche cosa.
Scusami, continua pure.
E quindi alla fine abbiamo provato a dire, ok, asciughiamo il più possibile, usiamo solamente degli elementi che ci sono essenziali, però valorizziamoli. Per cui proviamo a giocare il più possibile con quello che abbiamo scelto di usare.
Ma secondo te questa ricerca di unicità che si tende anche a livello artistico è normale, e può diventare banale se è una forzatura? E secondo te dov'è la chiave di svolta per essere unici? Ad esempio, sta secondo te nel saper andare in profondità, allora, e non in superficie?
Beh, sì, appunto, a livello artistico, purtroppo, anche nel nostro piccolo vediamo spesso il tentativo di dire, vabbè, facciamo qualche cosa di nuovo, oppure, beh, ma questa cosa l'abbiamo già vista, vabbè, lo facevano negli anni Ottanta, insomma, cose così. E spesso però ci domandiamo, va bene, ok, l'abbiamo già visto, però perché non possiamo farlo anche noi, se ci piace? Oppure perché dobbiamo per forza proporre sempre qualche cosa di nuovo? alla fine quello che ci interessa, come ti dicevo all'inizio, è un po' la sincerità, nel senso facciamo questo lavoro per provare a esprimere qualche cosa e provare a capire se questo qualcosa che abbiamo da dire interessa a qualcun altro e può in qualche modo connetterci con queste altre persone. Nel momento in cui questa sincerità è subordinata alla forma perché dobbiamo per forza essere nuovi, contemporanei, fantastici, non lo so, mi sembra un po' di svilire il lavoro. E a livello invece prettamente umano ti direi, forse la risposta che diamo è un po' cercare di essere se stessi, che è molto difficile, è dire tutto e nulla, però insomma provare a vedersi dall'esterno e dire va bene, però alla fine io sono così, sono fatto in questa maniera e perché dovrei cambiare per tentare di essere qualcuno che non sono, se tutto sommato sto bene così.
Certo, questo è uno spettacolo che sta avendo delle ottime recensioni, anche dei premi. Ho visto il premio L'inutile del teatro che avete vinto, destinato alle compagnie appunto Under 25, e c'è anche una bellissima motivazione per cui vi hanno dato questo premio, dove dice: uno spettacolo brillante, capace di coinvolgere e divertire il pubblico con la sua tagliente ironia. Il teatro si è aperto una riflessione sulle sue dinamiche, sulle sue prese di innovazione e conservazione, ma soprattutto sulla propria capacità di riflettere la natura umana, uno spettacolo perfetto per rappresentare la volontà del nostro progetto di avvicinare sul palco tra il pubblico i giovani al teatro. Ma secondo voi, la vostra generazione ancora restia nei confronti del teatro e perché? O forse dipende dal teatro che viene proposto?
Sì, purtroppo è un po' restia, nel senso che le persone che conosco che si interessano al teatro sono quelle che lo vorrebbero fare nella mia generazione. E questo è un problema, nel senso che purtroppo io lavoro in un teatro a Livorno e vedo che la maggior parte del pubblico non è mio coetaneo, mentre ci sono dei lavori che vedo e che spesso penso: accidenti, questo spettacolo qua parla di me, ma parla di me in quanto facente parte di una certa generazione e quindi vorrei che più persone della mia età lo vedessero. E forse sì, ti direi che c'è sicuramente un'idea del teatro come qualcosa ancora di vecchio, che ci siamo portati dietro in qualche modo dal secolo scorso e va bene, dobbiamo un po' farci i conti. E poi, a me, nella mia esperienza personale, ecco, di certo non hanno aiutato i vari spettacoli che mi hanno fatto vedere, per esempio con la scuola. È una cosa che alla fine mi sono scoperto un po' da solo, facendo vari corsi e appassionandomene. Sì, diciamo che a volte le proposte non sono azzeccatissime e quindi è un po' parti un po' in svantaggio, questo sì.
Ma sicuramente al Teatro Kitchen, che è frequentato, visto anche da giovani, avrete comunque un pubblico anche molto giovane. Allora io lascerei a te la conclusione, Matteo, di invitare il pubblico di Radio Cooperativa sabato 22 al Kitchen. E ti ringrazio di cuore per essere stato con noi.
Grazie mille, è stato un piacere e allora ci vediamo sabato a Vicenza, speriamo di vedervi in tanti, speriamo appunto allora di avere un pubblico bello giovane, che è sempre quello che ci mette più in difficoltà e niente, speriamo di divertirci insieme. Grazie ancora. Ciao
Grazie, buon lavoro.
anche a voi.
Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Piccola vita Erika Mu dal suo bellissimo nuovo album Cerchi, e noi ritorniamo, riprendiamo in diretta Spazio Scenico, e dopo Matteo Ceccantini, che appunto sarà con Eterno Ripetersi Banale sabato 22 marzo al Kitchen, vi parliamo di un'altra giovane artista molto molto brava. Lei è Lucia Raffaella Mariani, che sarà domani, domenica 16 marzo, ai Carichi Sospesi di Padova con Frivola Confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione, dove Lucia espone al pubblico tensioni, manie della sua quotidianità, confessa l'ansia di piacere, la dipendenza dall'approvazione, la sete di rivalsa, una gara all'apparire in cui è coinvolto tutto il genere femminile, ma non solo. Prende così forma un'ode femminista capace di svelare i drammi dell'essere donna oggi, uno spettacolo appunto che dà voce a una generazione di donne libere di essere se stesse senza condizionamenti e obbligo di piacere. E Lucia Raffaele Mariani che ci aveva rilasciato appunto un'intervista su questo spettacolo Frivola che sarà in scena domani, domenica 16 marzo, ai Carichi Sospesi di Padova. Buon ascolto. Spettacolo di cui vi parleremo oggi, ovvero Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione. In collegamento telefonico abbiamo l'autrice e attrice di questo importante spettacolo, lei è Lucia Raffaele Mariani. Buon pomeriggio e grazie mille. Pronto?
Ciao Giorgio, ciao.
Ecco, ora ti sentiamo. Perfetto. Okay. Lucia Raffaella Mariani è una giovane artista barese, a 18 anni vince il premio Istra alla vocazione Ugo Ronfani e qualche mese dopo entra nella scuola del Teatro Stabile di Torino dove comincia a lavorare con Valerio Binasco e Gabriele Vacis che poi ricorderemo perché la nostra ospite sarà in scena pure qui a Padova al Teatro Don Bosco con Antigone e i suoi fratelli.
Esatto.
Allora, Lucia Raffaelli, che so che tra l'altro ami farti chiamare Lucy, giusto?
Sì, diciamo che questa cosa del doppio nome è sempre stata un po' problematica, perché da piccola mi sembrava un nome da vecchia, troppo pesante, quindi ho detto a tutti chiamatemi Lucy, che mi sembrava un po' un nome da Totally Spice. Poi sono arrivata a Torino e in realtà mi chiamano tutti Raffaella a Torino, perché c'è un'altra Lucia in compagnia, quindi adesso ho la personalità aspettata, ma va bene così, non sceglie come chiamarmi.
Ok, allora, appunto... di Frivola, il desiderio di successo che è molto presente nella società di oggi, nelle nuove generazioni, di piacere alle persone, in questo caso agli uomini, anche perché la nostra è una società, oltre che molto competitiva, è una società maschilista, ipersessualizzata, dove appunto vengono penalizzate soprattutto le donne. Il tuo spettacolo inizia proprio con un esempio di cosa significa avere a che fare con tutto questo.
Sì, il mio spettacolo comincia proprio così, è una sorta di concorso che diventa metafora di vita di questa cosa che dici della competitività, della competizione a cui siamo sottoposti, e comincia proprio così, che c'è cioè questa ragazza evidentemente un po' problematica, con un sorriso stampato in faccia di quei sorrisi che nascondono la disperazione, e la prima cosa che dice è se ho capito bene il concorso funziona così, adesso voi avete un'ora di tempo per farmi, scusate, io ho un'ora di tempo per farmi amare da voi per quello che sono, quindi automaticamente il pubblico si trasforma in giudice e l'attrice in una concorrente di questo concorso abbastanza assurdo in cui in palio non c'è una coppa, una targa o una striscia da Miss Italia o la corona da Miss Italia, ma l'amore. E questo è un po' il problema, secondo me, della ricerca di amore attraverso l'ammirazione, cioè
certo.
Tutti quando vogliamo vincere le competizioni pensiamo che alla fine ci sarà in palio la felicità, e la felicità per gli esseri umani passa moltissimo attraverso l'amore, quindi c'è questa discrepanza, c'è questa linea sottile che non si capisce mai bene quando finisca l'ammirazione cominci l'amore, quando il premio è la gloria oppure una felicità più profonda, ecco.
E oltre all'amore degli altri è fondamentale anche l'amore per se stessi. C'è una frase molto importante tua che mi è piaciuta molto, dove dice: essere donna è come essere due dentro in un corpo, quella che esiste e quella che si guarda esistere, la sorvegliante e la sorvegliata, il soggetto e l'oggetto di me stessa, non solo degli altri ma di me stessa. Appunto, forse il giudizio di noi stessi verso noi stessi forse è anche quello più cattivo, più tremendo.
Sì, diciamo, allora questa parte, questa frase che poi è stata anche nello spettacolo, viene da Questione di sguardi di Berger.
Ok.
In cui lui, che è un saggista, un critico d'arte secondo me geniale, parla in un capitolo di questo saggio appunto, di come il femminile sia sempre stato abituato ad essere sfruttato un po' di più a livello di corpo, di fisico. E quindi a un certo punto lui dice proprio questa frase qua, no? Che io poi ovviamente ho rimodulato, ci ho ragionato sopra, Ed è proprio così, perché a un certo punto è come se non bastasse essere e basta, no? Non bastasse semplicemente vivere e avere una proiezione da dentro verso fuori, verso il mondo, ma è come se ci fosse sempre una telecamera costante che ti giudica e ti dice come devi fare, come non lo devi fare, se va bene come lo stai facendo. E questa cosa per me è stato un po' il punto di arrivo dello spettacolo, perché non è che l'avevo capito subito che fosse questo il punto. Cioè, all'inizio scrivevo queste robe, però era come se non riuscissi a toccare con mano quale fosse il cuore tragico dello spettacolo. E alla fine il cuore tragico per me è questo. E infatti poi arriva alla fine in scrivola, lo dico anche proprio in modo molto esplicito, molto forse anche didascalico, non lo so. Però è questa cosa qua, questo non poter vivere e basta, questa fatica di doversi osservare e non andare mai bene, e non andare mai bene, questo è un po' il punto.
Ho visto che hai diversi riferimenti anche il mito della bellezza di Naomi Wolf, dove appunto fa appunto una riflessione sulla bellezza e sulla femminilità che cui appunto è necessario in ogni ambito della nostra vita, la vedeva come una prigione.
Sì, sì, diciamo che la cosa bella, ecco, di questi giorni, di quando faccio replica in generale, è che spessissimo gli uomini vengono da me e mi dicono comunque anche per noi è così, in modo diverso, ma anche per noi è così.
In effetti è vero.
E ieri un ragazzo mi fa, vabbè, io guarda, sono alto 1,60 m, e per me questo è un problema, cioè anche noi abbiamo questo tipo di dramma in atto. E diciamo, la cosa che secondo me è cambiata è che anche se ne parla nel mito della bellezza, ma anche per esempio il specchio delle mie brame di Maura Calcitano, che è stata per me un'ottima fonte, perché diciamo Tlon sono molto bravi a fare un compendio di vari studi, a sintetizzarteli, e quindi poi tu vai ad approfondire quello che ti interessa di più, no? E cioè la cosa è che adesso siamo esposti ad una quantità di immagini, di corpi perfetti, che non c'è mai stata prima. Cioè l'esposizione, cioè la fotografia ha cambiato totalmente il modo di guardare i corpi degli altri. Quando la principessa Tizi era ritenuta la più bella dell'impero austriaco, dovrebbe essere, se non sbaglio, aiuto, sto facendo una gaffa.
Non ti posso aiutare perché non me lo ricordo. Prego.
Comunque la principessa Tizi era ritenuta la più bella del reame, però la sua immagine veniva diffusa con quei pochi quadri che i pittori facevano di lei. Per cui non è che io aprivo il cellulare e c'avevo la principessa Tizi con cui confrontarmi costantemente. E in più la principessa Tizi era anoressica, era totalmente soggiogata e schiava dell'idea, del mito di bellezza che c'era intorno a lei. Quindi diciamo che io credo che adesso nell'era comunque del cellulare in mano, noi siamo soggetti al confronto costante, molto più di prima. Per questo credo sia un tema così, così forte, e lo sta diventando anche per i corpi maschili, in modo forse un po' diverso comunque, perché questo è il prossimo spettacolo, ci sarebbe da approfondire tutto un altro tema rispetto al potere economico, a cosa rende attraente un uomo, una donna, una libera soggettività, eccetera eccetera. Però insomma questo è bello che possa parlare a entrambi i sessi. E ieri per esempio questo ragazzo alto 1,60 m mi ha detto il tuo spettacolo, perché l'ho fatto anche ieri a Spazio Off a Trento, mi ha detto il tuo spettacolo parla di estetica, è per questo che parla a tutti.
Ma tu non gli hai confermato il problema, spero.
No, ma non ci stava provando. non ero proprio nella categoria di dover confermare o non confermare.
No, scherzavo ovviamente.
No, certo.
Tra gli intellettuali italiani, beh, ci sono sicuramente anche che hanno affrontato questi temi, voglio ricordare anche Michela Murgiamo, anche lo stesso Pasolini, che appunto diceva che è necessario educare alle le nuove generazioni la sconfitta. Penso anche che lui sia un riferimento molto molto importante. E ti volevo chiedere, è uno spettacolo, come dicevi tu, che nasce da vari testi che tu avevi scritto e performato appunto nel linguaggio della Poetry Slam, che usi anche in questo spettacolo, mi pare. C'è stato pure l'occhio di un campione del mondo, mi pare.
Sì. Allora, diciamo che Lorenzo Maragoni di Chi Parli è stata una parte fondamentale nella costruzione di questo spettacolo, perché diciamo noi abbiamo avuto un'unione artistica molto molto importante e lui mi ha fatto un po' conoscere il mondo della slam, che in realtà è vastissimo, ci sono tantissimi artisti incredibili.
Tra l'altro nello spettacolo, intanto volevo chiedere come mai da Frivola a Frevola.
Ecco, beh, allora, questo è stato merito di una mia amica cantante, Chiara Dello Iacolo, che tra l'altro è andata a Sanremo giovani, una cantautrice bravissima, e lei mi ha detto, avevo fatto una lettura così di 40 minuti, leggevo, non, era veramente all'inizio, mi fa, Lucy, tu sei frivola, ma frivola con sé. E questa cosa mi è piaciuta subito e ho detto, cavolo, deve essere il titolo dello spettacolo. Beh, è free nel senso di nel senso invece di libertà, perché questo spettacolo è un po' una lotta per la libertà, ma che è per la libertà di potersi dedicare a cose che sembrano superficiali senza il giudizio di essere superficiali, e allo stesso tempo poter non dedicarci. Cioè, per me la libertà è trattare il tema dell'estetica non come un obbligo, ma come un gioco di libera visione. E questo è un po' quello che ho capito scrivendo questo spettacolo, perché poi ci sono dei dogmi rispetto all'estetica che sono talmente normalizzati, banalmente il fatto che le donne si debbano depilare, ok?
Certo.
È normalizzato. E quando poi la Giorgia Soleri di turno si fa le foto con i peli sotto le ascelle, tutti dicono, ma perché non te li tagli? Ma pensi di essere femminista a non tagliarti i peli, così colà. Ma secondo me invece è un atto iperfemminista, nel senso che il fatto che le donne tendenzialmente vadano dall'estetista molto di più degli uomini a fare dei trattamenti che costano un sacco di soldi, che spesso sono anche dolorosi, perché ragazzi, la ceretta fa male, cioè nel senso, non è che io vado lì a farmi una passeggiata, cioè sono tutte cose che sono talmente normalizzate e dogmatiche da non essere viste come problematiche, ma invece hanno delle ripercussioni esistenziali profondissime e raccontano i rapporti di potere che anche attraverso l'estetica vengono esplicitati in questo tipo di comportamenti. Quindi, non mi ricordo più la domanda iniziale qual era. Quindi ecco, sì, frivola nel senso di consapevolizzarci rispetto a questa cosa e poter scegliere con libertà e dire, oh, io mi piace essere bella, oppure a me non me ne frega niente di essere bella, oppure il mio essere attraente o non attraente non voglio che si basi su un'idea di femminile che fa comodo solo a te. Voglio che faccia comodo anche a me, voglio che faccia godere anche me, perché poi l'estetica è un gioco, ed è un gioco anche bellissimo, impariamo ad usarlo con libertà.
Ti volevo chiedere, l'avvento dei social ha sicuramente amplificato anche questo bisogno di mostrarsi, di affermazione e consenso. Pensi che oltre a essere vittime, diciamo noi persone, ne sia vittima anche l'arte di questo consenso? Ad esempio un'opera artistica adesso viene considerata tale in base alle visualizzazioni, che c'è più un fattore numerico che di qualità.
Sì, diciamo che secondo me questo è, non è la questione social in sé, ma è un po' la questione capitalistica, nel senso, sicuramente i social sono quello che usiamo di continuo, io pure sono sempre connessa, stamattina è stata un'ora a scrollare, alla fine ho detto, ma che cavolo fai, ma perché non leggi il libro che volevi leggere da tanto tempo, no? e che poi vedo questi contenuti di continuo di cui non mi ricordo nemmeno il contenuto in realtà.
Quindi, certo, i tuoi spettacoli porti con te un diario delle repliche dove chiedi agli spettatori se hanno voglia di lasciare una testimonianza. Ce n'è qualcuna che ti ha colpito più di altre?
Allora, diciamo che è sempre molto bello leggere, perché poi io arrivo in albergo e passo, diciamo, un'oretta a leggere, a pensare a quello che è successo durante lo spettacolo, eccetera. E una forse che mi ha colpito tantissimo era di questa ragazza che mi ha detto ci hai presi tutti a pugni, ci hai spesi e poi sei venuta a raccoglierci facendoci le carezze. E questa è una cosa che, insomma, quando la lessi mi colpì molto, perché effettivamente era un po' quello che desideravo fare. E poi, cioè, Frivola è molto ironico, fa molto ridere, però parla di cose anche molto amare, in un modo, secondo me, poi l'ironia è uno strumento che va a braccetto tantissimo con l'amarezza, quindi ero molto contenta di questa cosa, che mi avesse scritto questa cosa. E poi tendenzialmente ci sono sempre tanti commenti di... cioè, c'è tanto un ringraziamento della rappresentanza. Tipo, ieri una ragazza ha scritto: se ti liberi tu, ci liberi tutte. E questa è la potenza, secondo me, del raccontare le storie, e del teatro, del cinema, dell'arte in generale.
E questa era Lucia Raffaella Mariani, che sarà in scena appunto domani, 16 marzo, ai Carichi Sospesi di Padova, con Frivola. E noi ora facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra pochissimo. Siamo in Consoli Blu Notte, rientriamo in diretta con Spazio Scenica. Dopo Lucia Raffaella Mariani, un altro bellissimo spettacolo che vi invito ad andare a vedere è RR di Farmacia Zoe, che sarà in scena venerdì 21 marzo al Teatro Villa Belvedere di Milano. RR è uno spettacolo che racconta la storia di Rolandina Roncaglia, nata maschio Ronaldino con la O in provincia di Padova nel 1327, trasferitasi a 19 anni a Venezia per vivere come femmina. Rolandina con la A, appunto. Venditrice di uova e prostituta, Rolandina attraversa il confine fra i generi maschile e femminile, compiendo già nel XIV secolo un percorso che ancora oggi è oggetto di discriminazione e stigma in una società in cui il legame tra istituzioni civili e religiose è indissolubile, nonostante i proclami di libertà e laicità. Uno spettacolo molto molto emozionante, struggente e delicato, con un bravissimo Marco Duse che ci aveva rilasciato questa intervista. Buon ascolto.
RR è la storia di Rolandina Roncaglia, che nacque Rolandino nella campagna padovana, Roncaglia appunto, nel 1327, e approfittò del suo trasferimento a Venezia per poter vivere con l'identità che lei si sentiva di avere, che era l'identità femminile, e quindi diventa Rolandina. Ovviamente viene scoperta, perché poi purtroppo queste storie noi le conosciamo solo perché sono finite male. Se le fosse andato bene, noi probabilmente non sapremo della sua vicenda, non potremmo parlare di lei. Viene scoperta e quindi inizia per lei tutto un percorso che la vede scontrarsi sia con le autorità ecclesiastiche, ma anche con quelle civili, con i suoi stessi concittadini, e anche, come dire, lei è proprio il sassolino che sta all'interno di un ingranaggio che si vorrebbe perfettamente oliato, e che è il famoso ingranaggio della laicità, no? Questa laicità di cui tutti parlano, questa separazione fra il mondo civile e quello religioso, e invece poi arriva un'anomalia come quella di Rolandina e mette tutto in crisi. Per cui quello che raccontiamo nello spettacolo è proprio il percorso non solo che fa Rolandina, ma che fanno tutti quelli che li circondano, che la circondano, nel mettere in discussione i propri valori, o nel decidere di non metterli in discussione e di tirare dritto anche davanti a una cosa così strana, ma anche così affascinante, come è la natura insolita di Rolandina Roncaglia.
Ma Tra l'altro questo appunto affronta un tema molto, molto attuale. Abbiamo visto tra l'altro qui a Padova la manifestazione delle famiglie arcobaleno che si sono viste cancellare la registrazione all'anagrafe del genitore non biologico. Siamo tra i paesi europei, tra l'altro come Polonia e Ungheria, che non hanno una legge come l'omotransfobia. Ma perché secondo te c'è questo accanimento? È solo religioso o c'è qualcos'altro?
Ma da una parte è vero che in Italia, avendo proprio anche geograficamente il Vaticano dentro al nostro territorio, è sempre molto difficile scindere il peccato dal reato, che è uno dei punti che portiamo avanti all'interno dello spettacolo, no? Sono due cose completamente diverse che a volte coincidono, ma che andrebbero tenute separate. E il problema è che questa separazione non avviene all'interno della testa di persone che dovrebbero essere invece pensanti e che sono state messe in posizioni di potere. Quindi questo secondo me è assolutamente. E poi perché ancora oggi la diversità spaventa. E quindi davanti al diverso noi vediamo solo ciò che è alieno da noi, senza lasciarci interrogare, senza lasciarci affascinare. In fondo il bello è lì, quando qualcuno è diverso da me, io voglio andare a catturare la sua diversità e vedere se posso portarmi a casa qualcosa delle sue esperienze diverse, del suo modo diverso di intendere la vita. E invece molto spesso questa cosa spaventa e quindi ci blocca, e quindi mettiamo un muro, e se non mettiamo un muro addirittura schieriamo un esercito, magari un esercito di idee, non un esercito di armi, un esercito di idee o di leggi che non si fanno.
Tra l'altro a Milano, quando c'ero io, ho visto un pubblico che si è addirittura alzato in piedi ad applaudirti, perché lo spettacolo è davvero meraviglioso. E c'è un aspetto scenografico che qui è molto importante, che è un po' anche una vostra caratteristica dei vostri lavori. C'è una telecamera di volta in volta puntata sul tuo volto, ci sono degli oggetti, c'è un tavolo, una caraffa di acqua con delle rose bianche, che è appunto un simbolo potentissimo. Tu stesso indossi una veste bianca. Anche qui c'è una sorta di scenografia che appunto si tramuta in una narrazione parallela.
Sì, assolutamente. Abbiamo voluto, nel caso, ecco, rispetto alle villeggiature dove le immagini sono molteplici, in RR l'immagine principale è una sola, ed è questa rosa bianca che rappresenta Rolandina. Nel corso della ricerca che ci ha portato a concepire questo spettacolo, ne abbiamo provate tante. Quando ci siamo concentrati su quel singolo fiore abbiamo capito che quello funzionava. Un po' perché un fiore reciso rappresenta in realtà un grande paradosso, no? Noi lo portiamo a casa perché quel fiore in casa ci porta bellezza, ma contemporaneamente, avendolo reciso, lo condanniamo alla morte. Però anche una pianta ben radicata, che resta radicata, vive del terreno del quale si nutre, ma non può spostarsi di lì. E quindi questo paradosso che questo fiore rappresenta ci sembrava l'immagine giusta per condensare, ingigantita sullo schermo, su questa rosa ingigantita sullo schermo, ci sembrava condensasse proprio l'immagine di Rolandina che noi volevamo restituire.
Infatti, tra i vari feedback che avete avuto poi a fine spettacolo, questo è stato appunto un punto dello spettacolo che è piaciuto tantissimo al pubblico. E tra i vari insegnamenti che Rolandina Roncaglia ci ha lasciato, qual è secondo te quello più importante? Perché ad esempio lei, anche prima di morire, non tradisce il suo carnefice.
Esatto, io rischio di essere banalissimo dicendo questa cosa e me ne rendo conto. Però credo che la morale per me di quello spettacolo è che l'amore vince davvero ed è una forza indistruttibile, ed è una forza inviolabile, ed è per amore che Rolandina non confessa alla fine chi è questo amante segreto che la tratta così bene e di cui tutti vogliono sapere. Per cui, anche se può sembrare, come dire, una banalità, per me il fulcro del messaggio è questo.
Tra l'altro c'è una recensione che ho trovato molto bella di Alessia De Antonis di Globalist, che appunto dice: RR ci trascina per le cali di una Venezia resa bigotta dalla peste. La messa in scena, delicata e struggente, racconta una storia sull'ipocrisia del potere che protegge se stesso, sulla complessità dell'identità di genere, sul bigottismo imperante, un teatro che emoziona. Penso che Non ci sia altro da aggiungere su questa bellissima recensione.
Sì, assolutamente. Poi lo spettacolo è stato scritto immediatamente dopo il lockdown dovuto al Covid, e quindi questo parallelo fra quello che avevamo noi appena vissuto e quello che Venezia stava vivendo attorno al 1350, per me è stato molto 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 potente. E bisognerebbe chiedersi, però noi siamo contemporanei alla nostra stessa epoca, per cui non abbiamo ancora esattamente una risposta, se dopo la solidarietà iniziale che abbiamo vissuto, perché tutti eravamo colpiti dalla stessa pandemia, se non ci sia stata anche in noi, come i veneziani del tempo, una chiusura, un tornare a chiudersi, un tornare ad un concetto di comunità che non è inclusivo ma è esclusivo.
Buon pomeriggio a voi, spero che...
Ecco, finalmente. E questo era Marco Duse, che appunto sarà in scena venerdì 21 marzo con RR di Farmacia Gioè. Noi mai siamo in conclusione, ringrazio Matteo Cecantini che è intervenuto in diretta telefonica per presentarci Eterno Ripetersi Banale, che sarà al Teatro Kitchen di Vicenza sabato 22 marzo. Fra una decina di minuti ci saranno i lettori bambini, rimanete con noi e io vi saluto con Domenica di Maria Roveran. Grazie a tutti di cuore e buon pomeriggio.